Madre de nuestra pobreza,
riega per noi.
Ora stamattina volevo come concludere, anche se ho fatto una sintesi, però concludere quello sulle beatitudini con alcuni esempi presi dalla tradizione, proprio per illustrare la potenza del pianto rispetto ai frutti che dà. E poi invece nel pomeriggio e domani, che è l'ultimo giorno, vorrò parlare di quello che vi avevo accennato, cioè la discriminante delle beatitudini è tra uno spirito mondano e uno spirito evangelico, comunque tra il mondo e lo spirito. E lo farò attraverso l'analisi delle tentazioni di Gesù nel deserto, ma questo al pomeriggio e domani. Invece adesso, no, volevo come concludere questa riflessione sulle beatitudini. In fondo, il riferimento di base per la comprensione delle beatitudini è quello che si trova come espressione caratteristica del profeta Geremia, quando dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. Se voi poteste ascoltare le beatitudini da questa prospettiva, come se parla Gesù al nostro cuore, so che il vostro cuore anela alla felicità, ma per quanto vi angosciate per trovarla o per imporvela, è assai facile che rimarrete nell'amarezza invincibile dell'illusione, cioè resterete illusi se non delusi. È forse uno dei sentimenti più comuni nell'umanità, a tutte le età. Avevo già accennato qualcosa, ma adesso ci ritorno. Cioè, quando Gesù parla della ricompensa grande nei cieli, allude alla natura della felicità che partecipa dell'eterno e che si esprime nella nostra storia con diciamo una luce, uno splendore che ha a che fare con l'eterno. A volte mi viene da mi domando per me, ma credo che sia una domanda che noi dobbiamo farci nonostante tutte le preghiere che facciamo, le pratiche che noi facciamo, ma il nostro cuore è toccato dalla speranza dell'Eterno? È toccato? Non è che in gioco è la speranza di quello che troveremo o di quello che ci verrà donato. Non è questo. In gioco, nella fede verso il Signore Gesù, è il guardare alla radice eterna delle cose e guardare alla dimensione eterna dell'essere, a ciò che fonda la sua dignità essenziale e il suo splendore di creatura. Se voi guardate gli eventi, per forza vi viene da dire: questo è fortunato, questo è sfortunato. Per forza, chi è così come fa a essere felice? Cioè, il giudizio a partire dalle cose non può che convalidare tutto ciò che noi istintivamente sentiamo. Come fa uno a essere contento se è bastonato? Come fa uno a essere contento se è in miseria? Oppure se, non so, è sempre una pezza da piedi, si dice, no? Nessuno lo degna di uno sguardo. Come si fa a essere felici? La domanda potrebbe, secondo il dettato del testo di Luca, no? La domanda potrebbe: quale beatitudine ci può essere nella povertà, nella fame, nel pianto, nella vessazione, nella persecuzione, no? Se tutta la fatica degli uomini nella loro ricerca di giustizia e di dirittura morale consiste proprio nel combattere quelle situazioni che prostrano la dignità della persona, cioè povertà, fame, pianto, vessazione. C'è proprio qualcosa di paradossale nelle parole di Gesù, ma anche di estremamente affascinante. Io non ho trovato di meglio per illustrare questo fatto che un testo di Gregorio di Nissa. Siamo nel IV secolo, un grande padre della Chiesa, e ve lo leggo e poi al limite commento con mie parole. Il testo dice così: siccome tutti gli uomini sono abitati dalla superbia, il Signore comincia le beatitudini eliminando il male iniziale dell'orgoglio. Beati i poveri in spirito, no? La prima beatitudine, no? Ma attenzione come spiega: invitando a imitare il vero povero, con la P maiuscola, il vero povero volontario, che è beato in verità, è Gesù, il più piccolo, in modo da rassomigliarvi, secondo quanto sta nelle nostre possibilità, attraverso una povertà volontaria, per aver parte alla sua beatitudine. Ma la povertà volontaria non è il voto di povertà, La povertà volontaria è di ciascuno, come dire, se io non ho, una stima, un riconoscimento, una fiducia da parte dei miei fratelli o da parte così in genere, non è in quei beni che sta la mia felicità. Se io a livello volontario resisto a questa rassomiglianza con colui che è il vero povero, la felicità non la troverò mai. Ma spiega ancora, va avanti. Qual è lo scopo che perseguiamo nel applicare alla nostra vita le beatitudini? Qual è la ricompensa? Qual è la corona? Sono sempre sue parole, Mi sembra che ogni oggetto della nostra speranza non è nient'altro che il Signore stesso. È Lui l'eredità. È Lui che ti dona la tua parte. È Lui che arricchisce ed è Lui la ricchezza. È Lui che ti mostra il tesoro ed è Lui il tesoro. La sostanza, e questo lo dico con le mie parole, si riduce a questo. La beatitudine è vivere la comunione con colui che è l'amato del tuo cuore. Però, se per il nostro cuore non è l'amato, come raggiungere la felicità? Se però lui è l'amato del cuore, è stato tutto il mistero della fede, no? Se lui è l'amato del cuore, allora quell'amore risalterà in tutto il suo splendore proprio quando tutti cercheranno di rapirtelo. E tu non lo cederai a niente e a nessuno. E la cosa strana, ma questa è davvero strana, molto strana, è che ti accorgerai che non te lo farai rapire quando lo custodirai per tutti. Ti accorgerai che non te lo farai rapire quando lo custodirai per tutti, senza separarti da nessuno proprio a causa di quell'amore. È il mistero della riconciliazione. In un certo senso bisogna proprio ammetterlo, è quanto di più paradossale può succedere all'uomo, ma questa è esattamente la verità di Dio per l'uomo. E come dicevano i padri antichi, e quante volte serve come criterio di discernimento, no? Io posso avanzare 1000 buone ragioni per difendere il mio operato, ma le mie 1000 ragioni non fanno una ragione di Dio. Ma è solo la ragione di Dio che porta felicità al cuore, non le nostre ragioni. Se noi potessimo, non dico comprendere con la testa, ma sentire, vedere queste cose, noi non faremmo quella fatica boia che facciamo. Beh, fatica boia in italiano vorrebbe dire quella fatica grande, no? Cioè noi siamo sempre alle prese perché mi ha offeso e come si permette e io non merito questo. Sempre così noi, sempre. Ma più noi alimentiamo questi pensieri, meno noi raggiungeremo la felicità. E poi una piccola annotazione anche, diciamo, di tipo esegetico, no? Su questo testo di Luca. La prima beatitudine comporta il verbo al presente. Vostro è il regno di Dio. Gli altri verbi sono al futuro, perché sarete saziati. Il significato è questo. Il dono è reale, ci appartiene. Il futuro sottolinea che siamo chiamati a viverne la dinamica in tutta la sua estensione per realizzare i frutti. E questo ci accompagna con la pazienza di chi non si sente mai solo. L'unica possibilità, l'unica, di vivere la vita in modo pieno è quello della promessa. Nessuno è sicuro di trovare quello che desidera. Nessuno. Se uno vuole essere felice per poter vivere, si può anche buttare giù dal ponte, che la risolve prima. L'unica possibilità è quella della promessa, perché la promessa è legata alla fiducia e la fiducia è il respiro dell'amore. Non esiste sicurezza in amore, eh? Voi donne, le ragazze, come faccio ad essere sicuro che questo mi ama? E io rispondo, meno male che non sei sicura, perché se fossi sicura tutto sarebbe dovuto. Ma se tu vivi le cose come dovute, dopo un po' sei piatta. In realtà non vivi nulla. Cercare sicurezza vuol dire alimentare continuamente le nostre paure. Invece la fiducia, che è legata alla promessa, si espone al dono dell'altro. Allora, non è che in teoria questa cosa non ci, come dire, non ci convince, ma in pratica, quando uno ci pesta i piedi, quando uno ha mal di pancia, quando uno si vede scartata a favore di un'altra? Boh, com'è complicato. Allora è inutile lottare, è meglio tornare alla radice delle cose. Se a Dio è piaciuto così, e siccome Dio è il mio bene, benedetto sia il suo nome, se l'anima prova questo trasporto, resta libera, non dipende da nessuno. Noi invece in realtà dipendiamo da tutto e da tutti. La cifra di una vita autentica è proprio quello di dar spazio alla promessa perché si compia a partire dalla fiducia del rapporto. È forse la cosa più complicata per il nostro cuore, ma è anche la porta di salvezza. Se entri per quella porta, tu scopri che puoi davvero essere libero. E se sei libero, come dire, non dipendendo da nessuno, non cerchi più dagli altri quello che ti riguarda. Penso che tutti farete l'esperienza che meno cerchi dagli altri, quando gli altri ti danno, tu sei molto più contento. Ma se tu aspetti sempre dagli altri, per quanto ti danno, non ti danno mai abbastanza. Perché questa dimensione di verità della beatitudine è collegato al pianto, come vi dicevo. Allora ascoltate questo piccolo aneddoto raccontato nella tradizione hassidica degli ebrei del 1700. Un certo, chiamiamolo Rabbi Sussia, è diventato molto famoso in questa tradizione, pur essendo un uomo, noi diremmo, colpito da tutte le sventure. Non ha mai funzionato niente di quello che ha fatto. Ha sempre trovato guai. Però di lui, guardate cosa si dice. Fin da giovane, no? Si chiama Sussia, questo ebreo, no? Il giovane Sussia era un giorno in casa del suo maestro, quando un uomo si presentò, e lo pregò di consigliarlo e aiutarlo in una certa impresa. Ma Sussia, quindi questo giovane, no? Sussia, vedendo che quell'uomo era pieno di peccato e non toccato da pentimento, si adirò e lo rimproverò dicendogli: come può un uomo come te, che ha commesso questo e quel mi fa, e glielo dice, come può ardire di presentarsi al cospetto di un santo, il suo maestro, un uomo già molto famoso, senza vergogna né desiderio di penitenza, cioè senza piangere? L'uomo se ne andò senza dire nulla, ma Sussia subito si pentì di quanto aveva detto. E non sapeva che fare. Allora il suo maestro lo benedisse: d'ora in poi vedesse negli uomini soltanto il bene, anche se peccavano sotto i suoi occhi. Ma poiché il dono di vedere che era stato con il dono di vedere, li vedeva nei cuori, no? Il dono di vedere che era stato concesso a Sussia non poteva essergli tolto da nessuna parola d'uomo, perché l'ha ricevuto da Dio, avvenne che da quell'ora in poi egli sentisse le cattive azioni degli uomini che incontrava come se fossero proprie e se ne attribuisse la colpa e ne piangesse per questo. Quando il rabbi raccontava questo, di rabbi Susia, un altro poi successivo, no? Aggiungeva ogni volta: se noi tutti fossimo in questa disposizione, il male sarebbe già annientato, la morte distrutta e la perfezione raggiunta, quello che ha vissuto Gesù. Noi siamo sempre attaccati al principio di giustizia. Non è giusto che, quando voi donne vi lamentate spesso, non dite non è giusto, è un'espressione tipicamente femminile, non è giusto. Quel non è giusto ci impedisce di accedere a questo livello. E si racconta sempre di questo, dice, quando due rabbini erano venuti da questo grande maestro a chiedere, a fare questa domanda. I nostri saggi ci hanno dato una massima che non ci dà pace, perché non riusciamo a comprenderla. È questa, che l'uomo deve lodare e ringraziare Dio per il male come per il bene e accoglierlo con la stessa gioia. Come si fa? Diteci, rabbi, come dobbiamo intenderla? E questo grande maestro dice: andate alla scuola, vi troverete su Sia, quello che ho detto prima, che fuma la pipa. Egli vi darà la spiegazione. Andarono e sottoposero la questione a Rabbi Susia. Questo si mette a ridere. E dice: avete proprio trovato la persona giusta. Dovreste rivolgervi a qualcun altro, non a me, che non ho sofferto nulla nella mia vita. Ma quelli sapevano che la vita di Susia, dal giorno della sua nascita fino a quel giorno, non era stato altro che miseria e patimento. Allora compresero che cosa voglio dire accogliere la sofferenza con amore. Neanche si era accorto. Siamo capaci? E noi abbiamo il riferimento dal Signore Gesù. E invece questi non ce l'avevano, ma avevano un cuore pieno dall'amore per Dio. Un'altra piccola serve come da esempio, no? Voi siete stati ad Assisi, siete stati alla Porziuncola. Voi sapete cosa vuol dire Porziuncola? Cosa vuol dire? Una piccola parte di che cosa? Piccola parte? Allora, è questo che per me è stato come una piccola rivelazione all'interno di queste riflessioni, no? Allora, Porziuncola è una particella di paradiso. Perché Francesco ha chiamato quel luogo Porziuncola? Non so se voi sapete che la Porziuncola è la prima abitazione che Francesco ha scelto insieme ai suoi primi compagni, dove vigeva una regola sola. Quale? Di perdonarsi sempre a vicenda in qualsiasi modo, per qualsiasi motivo, comunque. Allora, perché l'ha chiamata una particella di paradiso? Nell'intenzione di Francesco è il luogo dove si può ottenere il perdono, perché la porziuncola non si va per avere il famoso perdono di Assisi, no? Allora, lui ha promesso che chi va in quel luogo riceverà il perdono dei peccati, perché quel luogo è il testimone del fatto che il perdono vicendevole dei peccati ha costituito il paradiso di una vita. Allora, quel luogo è stato il luogo dove i fratelli hanno vissuto nel perdono reciproco. Non per nulla, non so se voi, prima di entrare all'esterno, no? C'è una scritta in latino, è Hic est porta vitae aeternae, no? In cosa consiste la vita eterna? È il perdono fiorito in una intimità e totalità di amore. Allora, la vita eterna è il perdono del Signore ormai totalmente fiorito sotto tutti gli aspetti, in modo da condividerne e goderne l'amore per sempre con tutti. Se voi uscite da questa prospettiva e calcolate la via di perfezione per arrivare al Signore, povere illuse, fate fatica per niente. Vi troverete per vie ramine. La vita eterna è quella che possiamo vivere man mano che il perdono del Signore, ecco il pianto, il perdono del Signore scende in noi, sana, rinnova, fa vivere in benevolenza con tutti, sempre, comunque, e proprio quando le circostanze ci sono sfavorevoli, cioè quando siamo offesi, cioè quando uno ci soffia il posto, come si dice. Essere perdonati non vuol dire che qualche nostro peccato non è più computato, cioè Dio non tiene più conto del nostro peccato, ma è l'esito necessario di ogni nostra preghiera. Dentro ogni nostra buona azione. Perché significa disporci a che il Signore sia con noi, nel senso di godere la comunione con Lui. È quello che i padri antichi chiamavano il paradiso nel cuore. E non so, voi avete mai letto le poesie di Efrem il Siro? Sono molto belle sui vari misteri, non so, l'incarnazione, la Pentecoste, l'annunciazione, cioè tutti i vari misteri sono trattati con poesie. E ce n'è una a proposito del paradiso, alcune poesie sul paradiso che sono da comprendere in rapporto a questo mistero del perdono ottenuto, nel senso che è continuo. Se noi continuamente ci riconosciamo peccatori, continuamente noi godiamo la grazia del perdono. Se io ho detto, ho riconosciuto e poi dopo mi ritengo giusto, non godo più la grazia. Non godendo più la grazia, senza accorgermi, farò di nuovo peccati e anche più grandi. Allora, sentite come lui spiega il paradiso, ed è da riferire al cuore dell'uomo. L'alito di un pezzetto benedetto del paradiso fa dolce l'amarezza di questo nostro luogo, la terra. Esso mitiga la maledizione della nostra terra. Quel giardino è il respiro di questo mondo malato, a lungo rimasto nell'infermità. Esso ha annunziato l'invio del farmaco della vita alla nostra condizione mortale. Quale bisogno aveva la terra che di là un fiume fluisse, uscisse verso di lei, dividendosi in rami, se non perché la benedizione del paradiso si mescolasse mediante l'acqua e uscisse a irrigare il mondo e ne risanasse le fonti mescolate di maledizione? Scusate, tutti i pensieri che si muovono nel nostro cuore, scusate, tutte le passioni, no? Di ogni genere, invidia, gelosie, prepotenze, tutto. Quando entra l'acqua di questo fiume che viene dal paradiso, tutte le nostre maledizioni sono sciolte. E poi aggiunge, non è il paradiso il motivo della creazione dell'uomo, ma è l'uomo il motivo per cui fu piantato il paradiso. Il cuore di Adamo val più su tutti gli alberi e i fiori e i frutti del paradiso. La parola è più gustosa. Qui dice delle varie specie, sarebbe dei suoni che producono gli animali, no? La parola è più gustosa. La verità dell'uomo eccelle su tutto quello che c'è. E l'amore è il più bello degli aromi. Ma è l'amore che scaturisce dal perdono ricevuto. Porziuncola, particella di paradiso. Ci crediamo? A questo proposito, cito ancora una preghiera che viene recitata 9 volte al giorno durante tutta la Quaresima, secondo il rito bizantino, per sottolineare questo fatto. Chi di noi non prega per avere un cuore pieno di carità? Ma siamo sicuri che questa preghiera sia la preghiera più autentica che possiamo fare? Non è che ci illudiamo che quando cerchiamo la carità è per giocare di importanza anche presso Dio? I padri antichi, che conoscevano il cuore molto meglio dei nostri moderni, non facevano mai finire le preghiere con la richiesta della carità, ma con la richiesta del pianto. La preghiera dice: Signore e sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di dissipazione, di predominio e di loquacità. Dona invece al tuo servo uno spirito di purità, di umiltà, di pazienza e di carità. Ma poi va avanti e dice: sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, perché tu sei benedetto nei secoli. Quali sono le condizioni per cui la carità non verrà mai meno? Che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello. Se noi preghiamo per avere queste due condizioni, la carità viene per conto suo. Se noi preghiamo per la carità, ma non attendiamo a queste due condizioni, la perderemo presto. E questo è solo... Vabbè, ma quello che volevo dire di sostanza l'ho detto. Cioè, noi ci dobbiamo preoccupare di cogliere quali sono le condizioni effettive di compimento per i desideri che portiamo in cuore. Non basta avere un grande desiderio. Cioè, uno può commuoversi davanti alla televisione mentre beve un martini e sembrare di essere sensibile perché piange vedendo un bambino affamato. Questo non è la carità. Quando noi domandiamo di avere la carità e poi ci riempiamo di noi stessi perché vogliamo fare a tal punto la carità che dobbiamo farla noi e non un altro, che dobbiamo essere, come dire, in gioco noi e non altri, questa non è la carità. Perché la carità sia effettiva occorre condividere il fatto che pietra scartata diventata angolare, pesce arrostito sulla fiamma. Quando il nostro io, diciamo, no, è come svuotato del suo alone, allora è veicolo di questo amore di Dio che si diffonde su tutto. Per noi le condizioni effettive per realizzare proprio questo che desideriamo, penso tutti, sono esattamente quelle due. E la radice di quelle due è piangere. Cioè è il piangere su di sé, ma non tanto per uno o l'altro peccato, tanto guardate, se anche vincete, non so, tipo un vizio, il giorno dopo ne scoprite altri due. Se non fate un peccato oggi, domani ne fate due, tranquilli. Non è che... non è questo che rovina. Quello che rovina invece è che noi non ci riteniamo peccatori. Noi abbiamo sbagliato questo, non che noi siamo peccatori, cioè lontani da Dio. Per me la prima espressione autentica di aver accolto la parola di Dio è: mamma mia, come sono distante, mamma mia, come mi suona strana, come io sono agli antipodi. Questo è il primo segnale che la parola vi è arrivata. Se non c'è questo, e voi dite sì, ho capito e farò, della parola di Dio voi avete visto solo l'involucro, non avete mangiato nulla della vita che viene da quella parola. E torniamo sempre allo stesso punto: quando l'uomo ha la percezione del suo essere peccatore, non che ha fatto peccati ma che è peccatore, non teme più alcun giudizio di nessuno. Perché l'unico giudizio che conta è quello di Dio. E chi ci giudica, pensate alla parabola del giudizio finale, è colui che ha dato la vita per noi. E se una mamma è capace di riaccogliere il figlio dopo tutte le cavolate che ha fatto, volete che Dio non sia capace? Chiudo con una piccola battuta. Quante volte noi diciamo che facendo il peccato offendiamo Dio, non è così? Ma voi trovate nel Vangelo che Gesù invita a sentirsi offesi? E se invita noi a non essere offesi, volete che Dio si offenda? È solo un'immagine che usiamo, e non è neanche tanto bella, per indicare che il nostro peccato è la ribellione all'amore di Dio. È la sofferenza che causiamo all'amore, non che noi offendiamo Dio. Figurati se Dio si sente offeso. Se si fosse offeso, quale mai opera di riparazione possiamo dare? Non esiste. Ma se Dio chiede a noi di non offenderci quando subiamo, no, una ingiustizia, e volete che lui si offenda? Invece, se voi vivete il rapporto, anche fosse una cosa piccola, ma voi avete dimenticato il vostro amore, siete passati sopra, come dire, avete voluto fare di testa vostra senza essere in compagnia del vostro amore, quello vi dispiace, no? Quando vi rendete conto. È a questo livello che vale il riconoscerci peccatore, e tu lo puoi riconoscere solo se ti accorgi che sei molto amato, se no non è riconoscere il peccatore, è avere senso di colpa. Ma il senso di colpa è davanti allo specchio, non è davanti a Dio. È davanti allo specchio, sono soltanto io. Certo che c'è la mia immagine, ma io con io, cioè solo. Invece, quando io mi riconosco peccatore, sono dentro un rapporto. E se mi riconosco peccatore, è perché sento di essere amato. E io è come se non avessi tenuto conto. E questa situazione interiore che fa piangere. Ma se io piango per questa situazione, non piango più per nient'altro. Ed è la beatitudine. Beati coloro che piangono, cioè che si affliggono, cioè che si pentono, perché saranno consolati.